Carmen Zammataro
e Mario Calvagno.
In collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del Messaggero Avventista, vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Francesco.
Ciao a voi e a tutti quelli che ci seguono.
Grazie.
Grazie.
E con Francesco Mosca facciamo una breve recensione del numero di ottobre 2023 della rivista. Il tuo editoriale ha per titolo Diritti e bisogni per continuare a vivere, giornata internazionale delle persone anziane 1 ottobre, giornata mondiale della salute mentale 10 ottobre. Francesco, sono due diversi tipi di fragilità, possiamo dire.
Certamente, hai pienamente ragione. Io partirei dalla prima ricorrenza, che riguarda le persone anziane, citando proprio un testo che ho riportato, che è nella Bibbia, nel libro del Levitico: alzati davanti al capo canuto, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio, io sono il Signore. Quindi potremmo dire che la parola di Dio ci chiama ad avere un profondo rispetto per gli anziani, che sono stati educatori, leader e custodi anche della tradizione. E anche oggi gli anziani sono fondamentali per lo sviluppo e la stabilità della società e possono continuare a dare il loro contributo in diversi settori, e dovrebbe essere dato loro diritto di sentirsi ancora utili agli altri.
Certo.
Quindi onorare implica anche delle responsabilità, degli obblighi nei loro confronti, dal momento che si tratta di persone fragili per la loro salute e spesso sono anche a rischio di povertà. Questa giornata fu stabilita dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel dicembre del 1990 e celebrare questa festa è un'opportunità per evidenziare ancora oggi gli importanti contributi che le persone anziane continuano a dare alla società e aumentare la consapevolezza delle opportunità e delle sfide dell'invecchiamento nel mondo di oggi.
Certo.
Ecco, poi c'è l'altra giornata mondiale che riguarda la salute mentale. Qui ho citato questa frase del famoso Glenn Close, che afferma: ciò di cui la salute mentale ha bisogno è più chiarezza, più franchezza e conversazioni senza vergogna. Questa giornata ha proprio come obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale e mobilitarne gli sforzi a sostegno, e questa credo che sia importante. Fu celebrata per la prima volta nel 10 ottobre del 1992, sono passati veramente tanti anni, e quest'anno come tema è stato proposto: la salute mentale è un diritto umano universale. Quindi possiamo dire che in questo settore, di questo tipo di malattia che comprende diverse con sotto branche, c'è discriminazione, ci sono stereotipi dannosi, c'è spesso volte il marchio della vergogna, della comunità,
c'è proprio lo stigma, sì.
Sì, a scuola, sul posto di lavoro si impediscono anche delle relazioni sane, ambienti che sono inclusivi, che sono necessari per il benessere di tutte le persone della società. Quindi la salute mentale deve essere collocata esattamente nel quadro dei diritti umani, per riformulare l'aspirazione a una sana salute mentale come un diritto umano fondamentale.
Certo.
Su una delle due direttrici tracciate dall'editoriale prosegue l'articolo Il vecchio e la vanga, oggetti obsoleti e in disuso, di Ermanno Ripamonti, psicologo, pedagogista, già docente universitario. Qual è, Francesco, il suo pensiero su questo periodo della vita che è l'anzianità?
Il professor Ermanno, che conosco personalmente, con il quale abbiamo anche collaborato, lui mi ha invitato diverse volte a tenere degli incontri nei suoi istituti, e che gli dice: se nonostante i proclami che vengono fatti, la nostra cultura nel riconoscimento e l'accettazione delle diversità non ha ancora sviluppato cosa significa questo concetto di normalità, senza confonderlo con quelli che sono gli stereotipi che oggi circolano attorno a noi. E fra queste, di lì afferma, parlando di diversità plurale, ci sono anche quelle anagrafiche, che spesso a volte non sono riconosciute, al di là del sistema assistenziale per quanto concerne i diritti e doveri inalienabili della persona, anche se si dice, si parla di una aura di normalità, nei fatti la cosa non sussiste.
Non c'è.
Infatti lui dice che a volte ci sono delle forme sottili, anche crudeli, di noncuranza, quando poi si arriva anche a violenze fisiche, morali e psicologiche, a volte compiute senza pudore. Cioè, lui racconta anche di alcuni episodi che vengono poi al novero della cronaca, no? Quando si parla di maltrattamenti nelle RSA,
sì,
con
sì.
persone anziane che, nonostante le inchieste e le condanne, continuano, perché è sempre l'anziano la persona più fragile, che gli si negano concretamente quelli che sono i diritti di cui lui è portatore.
Sì, certo.
Quindi all'anziano si negano quelle competenze professionali che lui ha avuto per tutta la vita, e gli si mettono queste etichette che c'è una senescenza mentale.
Certo.
Invece queste potenzialità potrebbero essere ancora espresse senza essere messe a tacere, e sarebbe un vantaggio per la comunità sociale. Quindi è una questione anche di rispetto, di diritti, di una vita ancora attiva, di una dignità della persona. Certamente non bisogna fare di tutto un erbo un fascio, in alcuni settori le cose avvengono in questo modo, però spesso volte la persona anziana è un po' messa da parte, ormai sei vecchio, si usa questa espressione, si riconosce loro soltanto questo diritto, parlando in un modo metaforico, e dice lui: con cui scavarsi con le residue forze la propria fossa, a condizione, dice lui, che poi gli viene sottoscritto un contratto con gli eredi di restituire la vanga per crearsi lui stesso la fossa, no? Quindi per questo il titolo, Il vecchio e la vanga. E quindi l'autore però conclude poi in un modo positivo, affermando che l'importante ruolo e posizione che gli anziani hanno sempre avuto nelle religioni, nelle chiese primitive, anche nelle culture antiche, nonostante oggi ci siano ancora dei passi da gigante da fare anche nella nostra società moderna.
È chiaro. Bene, allora continueremo fra poco con la recensione del Messaggero Avventista di ottobre 2023. E intanto ascoltiamo Fabrizio De André con Il pescatore.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore, e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. E chiese al vecchio: dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiese al vecchio: dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane, per chi diceva: o sete o fame. E fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile in giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Fabrizio De André, il pescatore, qui su RVS Accendi la Speranza.
Carmen Zammataro
e Mario Calvagno.
Riprendiamo con il pastore Francesco Mosca, direttore del Messaggero Avventista, la recensione della rivista di ottobre 2023.
E nel segmento precedente abbiamo parlato dell'editoriale e dell'articolo Il Vecchio e la Vanga. E mentre invece La Galilea nel primo secolo d.C., la vita, il mare, la pesca, è l'articolo della pastora Liudmila Biscardi per la rubrica Il Mondo della Bibbia. E cosa scrive l'autrice in merito, Francesco?
È un po' difficile riassumere in qualche minuto un articolo di 3 pagine. Lei parla appunto del mare della Galilea, che era anche un lago, era un centro di scambi commerciali nel periodo del primo secolo, era anche un centro di scambi religiosi, veniva infatti chiamata la Galilea dei gentili, la Galilea dei pagani. Gesù nel corso di quasi tutto il suo ministero ha usato Cafarnao come punto centrale e nevralgico, la sua casa era lì, diciamo, se vogliamo, non lontano dalle rive del lago. Per chi è stato in questa cittadina, io ho avuto modo di poterla visitare, per cui a Cafarnao era la base di supporto nella Galilea. Come sappiamo, Gesù proveniva da Nazareth, era anche questa una città della Galilea che dista a diverse ore di cammino dal lago. Questo lago è, diciamo così, è largo 12 chilometri e lungo 21, e a differenza degli altri laghi ha una profondità di 43 metri, quindi è anche noto per le sue improvvise tempeste che sono spesso menzionate anche nei Vangeli.
Sì.
E diciamo che la Galilea era il centro del campo di azione di Gesù. Trascorse la sua fanciullezza, esercitò la prima parte del suo ministero come partendo dalla Galilea, è lì che ha raccolto i primi apostoli. All'epoca di Gesù questa provincia della Galilea indicava un territorio praticamente di tipo rettangolare, esteso 70 km da nord a sud e 40 km da est a ovest, quindi una regione abbastanza sostanziosa. E grazie anche alla sua posizione era attraversato da alcune vie imperiali importanti, e quindi Gesù era familiare anche con le situazioni legate al commercio, all'agricoltura, alla pesca, era un uomo anche del suo tempo, e dalle sue parabole ci rendiamo conto immediatamente di questo. Nei Vangeli si ricordano circa 14 o 15 città della Galilea visitate da Gesù, e quindi in questa regione erano fiorenti anche molte attività menzionate nei Vangeli, come la pastorizia, l'agricoltura, logicamente la pesca, che era l'attività fondamentale. Pensate che ancora oggi, cioè attualmente, il lago produce più di 2000 tonnellate di pesce ogni anno e fornisce circa un terzo dell'acqua utilizzata in Israele per irrigazione e per il consumo umano.
Sì.
Logicamente ci sarebbero tante altre cose da dire, ma anche per brevità,
certo.
Passiamo avanti, un altro articolo. Hans Gutierrez, professore presso la Facoltà Adventista di Teologia e direttore del CECSUR, il Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose, scrive appunto un articolo dal titolo abbastanza ermetico: Il sabato come ibridazione, una dichiarazione prospettica. Di cosa si parla, Francesco?
Ecco, il professor Gutierrez parte dal fatto che il sabato è un tema ricorrente nella Bibbia, logicamente più nell'Antico che non nel Primo Testamento, per ovvi motivi. E lui dice che sul sabato troviamo delle dichiarazioni normative, dal momento che era anche il giorno previsto per l'adorazione dal comandamento di Dio e anche dalla legge politica. E nell'Antico Testamento lui parla appunto di queste dichiarazioni normative che sono molto numerose rispetto al Nuovo Testamento. E poi individua anche un altro tipo di dichiarazione sul sabato che lui definisce dichiarazioni prospettiche, cioè vale a dire che descrivono l'essenza di quel giorno e mettono in secondo piano quello che è il suo valore di tipo cronologico. Quindi queste dichiarazioni invece nel Nuovo Testamento sono molto più frequenti e ci aiutano a riflettere sul valore qualitativo del sabato come riposo. Ma lui si concentra in modo particolare sul Salmo 92, che rappresenta una dichiarazione prospettica del sabato nel Primo Testamento. Dice: l'unico salmo sul sabato, anzi lui precisa, è un salmo per il giorno del sabato, che viene, come viene appunto indicato nel testo. E in questo salmo vi trova, non c'è nessuna norma sul sabato e la sua osservanza, però ci sono tre prospettive che lui sottolinea. Il sabato, un giorno di lode più che un giorno di tipo cronologico, dice: se uno infatti osserva il sabato dal punto di vista cronologico, ma non loda Dio, come se non lo vive il sabato nella sua essenza.
Certo.
E gli specifica appunto questo aspetto di lode come atteggiamento. La lode come atteggiamento è una lode continua, infatti specifica nel versetto 2 del salmista, dice: giorno e notte, quindi una lode contemplativa, cantare le tue lodi, una lode con tutto l'essere, lode con il corpo, che ha come oggetto Dio. E un secondo aspetto del quale ci invita a spostare lo sguardo da Dio a quelle che sono le sue opere. Le opere non sono soltanto il modo per arrivare a Dio, ma Dio, potremmo dire, in un certo senso si mette anche da parte, indicando la grandezza di quelle che sono le opere che lui ha fatto per offrirne una lode specifica. E quindi Dio indirettamente sarà lodato, ma la lode di Dio non deve oscurare e distarci poi dalla conoscenza di quello che lui ha fatto, di quelle opere, potremmo, lui definisce, non umane di Dio.
Sì.
Infatti le dice proprio così, no? E quindi all'uomo viene chiesto di uscire un po' da noi stessi, alzare gli occhi verso le opere della natura di Dio. E quindi nel sabato non si tratta soltanto di parlare o conoscere, ma vivere la natura come opera di Dio. Il terzo e l'ultimo aspetto dirige il nostro sguardo da Dio e dalle opere della natura all'uomo, in quanto è l'uomo stesso l'opera più straordinaria di Dio. Però dice: quest'opera straordinaria diventa anche una metafora di Dio e della natura. Cioè, questo può diventare perverso, dice, quando diventa una forma di autoreferenzialità e utilizza Dio e la natura non per lodare Dio, ma per manipolare Dio e per fare grande noi stessi. E poi conclude affermando che il sabato è nella sua essenza una lode nella relazione e al dialogo fra l'umano e l'ecosistema e la natura, e fra l'umano e Dio.
Certo.
Quindi il sabato non è chiusura o purezza, ma è, dice lui, è un ponte, è un passaggio, è una contaminazione, usa appunto questa parola, è ibridazione, cioè vale a dire un mettersi insieme e cogliere quei valori che Dio ci dà.
Bene.
Abbiamo analizzato alcuni dei contenuti del Messaggero Avventista di ottobre e insomma possiamo poi anche approfondire.
Sì, per approfondimenti personali, anche per richiedere una copia gratuita, mandateci un messaggio, un vocale, WhatsApp o Telegram al 348 222 72 94,
oppure telefonate all'800 098 650. È stato con noi in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, grazie mille, alla prossima.
Ciao Francesco.
Ciao Mario, un grosso ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao, grazie.